né voi né nessuno sapete della mia vita. Niente è successo in superficie che gli uomini possano vedere.
Per presentare la personalità di Sri Aurobindo abbiamo scelto le parole di tre famosi scrittori, premi Nobel, Gabriela Mistral.
La mia vita è stata soprattutto influenzata da Buddha, Cristo, San Francesco e Sri Aurobindo.
Rabindranath Tagore.
Egli aveva cercato l'anima e l'aveva raggiunto.
E Romain Rolland.
Sri Aurobindo, la più completa sintesi mai realizzata tra il genio dell'Asia e il genio dell'Europa.
Come può essere definibile per noi occidentali la figura di Sri Aurobindo? Come quella di un mistico?
I cieli al di là sono grandi e meravigliosi, ma più grandi e meravigliosi i cieli che sono in me.
Uno yogi?
Lo yoga è l'arte di scoprire se stessi.
È proposto per il premio Nobel nel 1950, ma il 5 dicembre dello stesso anno Sri Aurobindo muore a Pondicherry, nell'India meridionale.
Divento quello che vedo in me stesso, quello che il pensiero mi suggerisce posso farlo, quello che il pensiero mi rivela posso divenire. Questa dovrebbe essere la fede incrollabile dell'uomo in se stesso, perché Dio abita in lui.
Insieme con Giorgio Albertazzi, con Bianca Toccafondi, con gli altri attori e i tecnici, noi siamo qui per cercare di darvi il senso della figura e dell'opera di Sri Aurobindo. Insieme con loro approfondiremo certi aspetti del pensiero di Sri Aurobindo, del pensiero e dell'azione di Sri Aurobindo, perché egli è stato anche un uomo d'azione, un rivoluzionario, un contestatore, insomma, nel senso più alto della parola. Molto prima di Gandhi e più direttamente di lui, Sri Aurobindo è stato il principale artefice della liberazione dell'India. Liberazione tutt'altro che incruenta e che soltanto in seguito prenderà l'aspetto della resistenza passiva e della non violenza. Sri Aurobindo non è stato un non violento.
Al contrario, avevo studiato le rivoluzioni per l'indipendenza nazionale nella Francia del Medioevo, in America e in Italia. Fui ispirato da questi movimenti e dai loro leaders, specialmente Giovanna d'Arco e Mazzini.
Chi era Sri Aurobindo? Aldous Huxley, profeta e ispiratore di tanti movimenti giovanili, lo ha definito il Platone delle nuove generazioni. Il suo vero nome è Aurobindo Ghosh. Era nato a Calcutta il 15 agosto 1872 da un medico, il dottor Krishnadan Ghosh, in questa casa. Fino all'età di 7 anni vive in India, ma la sua educazione è rigorosamente ed esclusivamente inglese. Il padre è così deciso a dare ai suoi figli un'educazione europea che manda 3 dei suoi 4 ragazzi a studiare in Inghilterra. Nel 1879 Sri Aurobindo arriva a Londra, ospite della famiglia Druitt, che si occupa dei suoi studi. L'India si trovava allora in condizioni forse più drammatiche di quelle attuali. L'invasione e la dominazione europea, soprattutto quella della Compagnia Inglese delle Indie, avevano favorito le più atroci disparità economiche fra la classe dirigente e il popolo. Fame, miseria e malattie dilagavano. A 12 anni, nell'84, entra alla St. Paul's School a Londra. Il direttore è sbalordito della sua cultura. Si offre di dargli personalmente lezioni di greco. Sri Aurobindo fa progressi molto rapidi, tanto da permettersi di saltare metà dei corsi e dedicare il tempo libero alla sua occupazione preferita, la lettura. Omero, i poeti francesi, Aristofane, Rabelais, tutto il pensiero europeo. Apprende in breve, oltre al francese, anche l'italiano e il tedesco, tanto da potersi permettere di leggere Dante e Goethe in originale. A Manchester è nota la sua ironia verso il mondo conformista in cui vive, i pruritani, come li chiama, e il suo acuto umorismo.
L'umorismo è il sale dell'esistenza. Senza umorismo il mondo avrebbe da gran tempo perso il suo equilibrio, non che ne abbia molto, e sarebbe andato al diavolo. Ad ascoltare alcuni devoti si dovrebbe immaginare un Dio che non ride mai. Era più vicino al vero Heine quando trovò in lui il divino Aristofane. La risata di Dio è a volte molto grossolana e inadatta ad orecchie raffinate. Egli non si accontenta di essere Molière. Vuole anche essere Aristofane e Rabelais. Se gli uomini prendessero meno seriamente la vita, potrebbero in breve renderla più perfetta. Dio non prende mai sul serio quello che fa. Ecco perché ci stupisce questo meraviglioso universo. Un Dio che non sapesse ridere non avrebbe creato un universo umoristico.
La vecchia madre di Mr. Druitt è terrorizzata dal fatto che a 13 anni il ragazzo non abbia ancora ricevuto un'educazione religiosa e si preoccupa immediatamente della sua conversione.
Dopo le preghiere la comitiva si sciolse, ad eccezione dei ferventi. Era l'ora delle conversioni, mi annoiavo mortalmente. Poi un pastore si avvicinò a me e mi fece delle domande. Non risposi e allora tutti gridarono: è salvo, è salvo. E si misero a pregare per me e a ringraziare Dio.
Sri Aurobindo, il veggente, non sarà mai un uomo religioso, né in India né in Occidente. Per lui religione e spiritualità non sono sinonimi.
La vera spiritualità è il regno di Dio nell'uomo, non il regno del capo di una comunità religiosa, di una chiesa o di una casta sociale.
La regina Vittoria dal 1876 è diventata imperatrice delle Indie. E da allora molte cose sono cambiate, in peggio. Per stroncare le rivendicazioni indipendentistiche, il governo di Sua Maestà Britannica ha deciso di usare la maniera forte. L'ottimismo del padre di Sri Aurobindo ha subito una serie di colpi, sino a diventare delusione, poi indignazione e rivolta. Il dottor Ghosh invia a suo figlio ritagli di giornali che documentano le sanguinose vessazioni subite dal popolo indiano.
Il governo inglese ha rivelato la sua natura repressiva, spietata e crudele.
Quando sono degli asiatici a commettere un massacro, è un'atrocità. Quando sono degli europei, si tratta di esigenze militari. Apprezzate la distinzione e ponderate sulle virtù del mondo.
Al King's College, tutti i primi premi per la letteratura latina e greca sono suoi. Secondo il desiderio del padre, fa domanda di ammissione ai corsi dell'Indian Civil Service, un'organizzazione britannica di collaborazione col governo inglese in India. Passa la prova a pieni voti, ma questo non gli basta. Contesta il sistema della classe dominante e soprattutto vuole combattere l'oppressione inglese in India. Infatti viene messo nella lista nera del Ministero degli Interni. Aurobindo Ghosh è un soggetto pericoloso. I fatti dimostreranno in seguito che questa era un'intuizione oltremodo profetica. Febbraio 1893. Sri Aurobindo ha 20 anni e si imbarca per l'India. Vuole agire per il suo paese, anche se di esso sa ben poco. Non ne conosce alcuna lingua. Dei grandi pensatori indiani conosce appena qualche massima, ma la cultura del paese gli è ignota. Stima l'azione superiore alla meditazione e vede nell'isolamento della sceta una forma di egoismo appena più elevata.
Uno yoga che esiga l'abbandono del mondo non fa per me. Una salvazione personale che lasci il mondo alla sua sorte è per me quasi disgustosa.
Il suo arrivo in India è segnato da un'esperienza singolare. Il piroscafo entra nel porto di Bombay.
Appena toccato il suolo indiano, cominciò per me un'esperienza interiore che mi lasciò una grande calma. Un'esperienza psichica, non separata dalla coscienza della realtà. Un sentimento dell'infinito, pervadente lo stato materiale.
Al suo arrivo in India, Sri Aurobindo è solo e senza aiuto. Il padre è morto poco dopo la sua partenza da Londra e la madre è da lungo tempo ricoverata in una clinica bengalese per malattie mentali. Presso di lei stanno il figlio minore, Barin, e la sorella, Sarojini.
Mio fratello aveva il viso molto delicato, i capelli lunghi tagliati all'inglese. Sembrava molto timido. Quando entrò, la mamma non lo riconobbe. Il mio Aurobindo non era così alto, era piccolino. Non voleva credere che fosse lui. Auro le spiegò che era stato via molto tempo in Inghilterra. La mamma sembrò avere un lampo improvviso. Il mio Aurobindo aveva un taglio a un dito. Se l'era fatto con una bottiglia. Auro le mostrò la cicatrice. E lei finalmente lo riconobbe.
La pazzia come male sacro. La follia di Nietzsche. L'epilessia di Dostoevsky. Il delirio di Poe.
C'è sempre qualcosa di anormale e di eccentrico nel genio. Il genio è in realtà una nascita anormale, realmente eccentrica rispetto al centro psichico dell'uomo comune. Il genio è il primo tentativo della natura per liberare il divino potere psichico imprigionato nella natura umana, la quale è destinata a soffrire in questo processo. È anzi sorprendente che le lesioni siano così poche e non gravi.
Con un salario appena sufficiente per vivere, Sir Aurobindo trova lavoro presso il Maharajà di Baroda. Viene nominato lettore di francese all'università, dove in seguito gli verrà assegnata la cattedra d'inglese. A contatto con la sua gente, Sir Aurobindo scopre che le condizioni dell'India sono ancora più disperate di quanto avesse mai immaginato a Londra.
Il nostro proletariato è immerso nell'ignoranza e schiacciato dalla miseria. Ma è in questo proletariato che risiede la nostra sola speranza, che ci piaccia o no, la nostra unica possibilità per l'avvenire.
Gli viene offerto di collaborare a un settimanale di lingua inglese, l'Hindu Prakash.
Agli inizi e per alcuni anni la mia attività politica si limitò agli articoli che d'altronde non firmavo, allo studio delle condizioni del paese e delle possibilità di rivolta. Conoscevo il temperamento degli inglesi, e sapevo che non avrebbero mai concesso spontaneamente né l'indipendenza né riforme autentiche. Ma che davanti ad un'azione continua e generale di resistenza avrebbero preferito concedere l'indipendenza pur di salvare il salvabile.
I suoi articoli rasentano la querela per diffamazione e il sequestro per sedizione. Così definisce, ad esempio, il primo ministro di Sua Maestà Britannica.
Mr. Gladstone, un uomo totalmente indegno di fiducia.
William Booth, il fondatore dell'esercito della salvezza, considerato dall'Inghilterra vittoriana una specie di santo.
È un volgare impostore.
La regina Vittoria, imperatrice delle Indie.
Una vecchia signora, che chiamo così solo per cortesia, di cui a ben pochi indiani importa qualcosa e di cui pochissimi pensano alcunché.
Alla direzione della rivista arrivano pressioni diplomatiche e infine minacce violente di procedimenti penali. Sir Aurobindo adotta allora una tattica molto anglosassone. Sotto un apparente tono svagato, la sua polemica diventa ancora più rovente.
Il nostro vero nemico non sta in nessuna forza fuori di noi, ma nella nostra debolezza lacrimosa, nel nostro sentimentalismo. Non vedo proprio perché dovremmo scatenarci contro gli inglesi e gratificarli degli epiteti più oltraggiosi. Certo, sarebbe molto bello vedere questi uomini volgere una minima attenzione, anziché al loro profitto, alle sorti del popolo indiano. Ma non abbiamo alcun diritto di aspettarci niente del genere. La sorta di gente che l'Inghilterra manda da queste parti è molto ordinaria, composta di inglesi ordinari, tipici prodotti della classe media. Dei filistei, secondo l'espressione anglosassone, dai sentimenti meschini e dall'abito mentale di bottegai.
Febbraio 1894. Sir Aurobindo sospende la sua collaborazione all'Hindu Prakash e inizia l'attività rivoluzionaria. Così parla ai suoi connazionali.
Voi avete creduto che la rigenerazione potesse venire da fuori, che un'altra nazione ci avrebbe preso per mano e ci avrebbe innalzato, senza che noi dovessimo fare niente. Non è così. Io non sono un moralista impotente, né un debole pacifista. La pace fa parte dei più alti ideali dell'uomo. Ma se la pace non è accompagnata da un cambiamento nella coscienza dell'uomo, non potrà mai raggiungere il suo fine.
La sua azione non si limita ai discorsi, che pure subito scuotono e vivificano il popolo, ma si allarga ad una fitta attività segreta.
L'idea è di mandare avanti segretamente un'attiva propaganda rivoluzionaria.
reclutando forze in tutto il Bengala, sotto varie coperture, soprattutto fra i giovani. E cercare finanziamenti, in via amichevole dai simpatizzanti abbienti, con la forza dai ricchi collaborazionisti degli inglesi. Non odiate il vostro nemico. Se è debole il vostro odio sarà inutile. Se è forte il vostro odio aumenterà la sua forza. Il nostro ideale di patriottismo si fonda sull'amore e sulla fratellanza e guarda al di là dell'unità della nazione, verso l'unità del genere umano. Ma è un'unione di fratelli, di uomini liberi quella che cerchiamo, non l'unità del servo e del padrone. È per l'umanità, non per se stessa, che l'India deve tornare libera e grande.
Ma un fatto nuovo accade, che lentamente sconvolgerà la vita di Sri Aurobindo, allargando oltre misura e al di là delle sue stesse intenzioni il raggio della sua opera. Barin, il fratello più giovane, dall'inizio si è affiancato a lui e dedica tutte le sue energie alla stessa lotta. Un giorno, andato in una foresta, cade preda di una pericolosa febbre che non lo lascia, malgrado tutte le cure. Capita da quelle parti un sannyasin, uno di quegli asceti che girano elemosinando, seminudi, con il corpo ricoperto di cenere. Vede Barin avvolto nelle coperte, tremante di febbre. Senza una parola prende un bicchiere d'acqua, traccia un segno, pronuncia un mantra e fa bere l'ammalato. 5 minuti dopo Barin è guarito e l'asceta scomparso. Sri Aurobindo aveva spesso udito parlare degli strani poteri di questi asceti, ma questa volta visto coi suoi stessi occhi. Intuisce allora che lo yoga è davvero un potere nel mondo, un potere sulle cose, e che non serve soltanto ad evadere dal mondo. In questo momento egli ha bisogno di potere per liberare l'India.
L'agnostico era in me, lo scettico era in me, l'ateo era in me. Ma sentivo che doveva esserci una verità potente nello yoga. Quando decisi di praticarlo, per vedere se la mia idea era giusta, lo feci esprimendo questa preghiera. Se tu esisti, tu conosci il mio cuore. Tu sai che non chiedo una salvazione personale. Ti chiedo solamente la forza di sollevare questa nazione, di poter vivere e lavorare per questo popolo che amo.
Sposa Mrinalini Devi, una ragazza molto giovane di buona famiglia. È un matrimonio organizzato dai parenti, secondo l'uso indiano, che Sri Aurobindo accetta. Ma la vita rivoluzionaria non si concilia con quella familiare. Infatti, poco dopo le nozze, Sri Aurobindo deve partire per visitare alcuni centri rivoluzionari appena formati. Mrinalini si rivela subito la compagna meno adatta alle aspirazioni e alle lotte dell'uomo che ha sposato. Egli le scrive:
sto sperimentando tutti i segni, tutti i sintomi. Su questa strada sarei felice di condurre anche te. Dipende dalla scelta che si fa. Nessuno può essere forzato a seguirla.
Mrinalini non capisce. Sri Aurobindo resta solo. Cercheremmo invano nella vita di Sri Aurobindo qualcuna di quelle storie toccanti e miracolose che adornano la vita di grandi saggi e dei mistici. Invano anche metodi yogici sensazionali. Tutto è così ordinario, apparentemente, che non si vede niente di speciale, come nella vita. Può darsi che egli avesse trovato più miracoloso l'ordinario che lo straordinario. Scrive ancora in una lettera a Mrinalini:
per me tutto è nuovo. Tutto è straordinario. Tutto è strano. Tutto è profondo per l'occhio che vede.
E può darsi che sia proprio questo che egli vuole farci scoprire con la sua vita, la sua opera, il suo yoga, le ricchezze sconosciute sotto la crosta della consuetudine.
Le nostre vite sono un mistero più grande di quanto non avessimo mai sognato.
Scrive a questo proposito Satprem nel suo libro L'avventura della coscienza:
se sapessimo come i cosiddetti miracoli sono vuoti, senza portata reale, una specie di gioco di prestigio per adulti. Con 2 soldi e mezzo di conoscenza si vede subito come si fabbricano e quanto la verità sia più semplice di quel technicolor soprannaturale.
È impossibile rendere l'idea del lavoro compiuto da Shri Aurobindo in questi anni. Attività politica segreta, giornalismo a grande livello con la fondazione e direzione di alcuni fra i più importanti quotidiani politici indiani, insegnamento, produzione letteraria, organizzazione pratica di centri di guerriglia, sempre a rischio di venire arrestato. Nel 1905, secondo la massima del divide et impera e approfittando della rivalità religiosa fra indù e maomettani, l'Inghilterra annuncia la spartizione del Bengala in 2 stati. Questa divisione solleva tutto il paese.
Finalmente per me l'azione diretta poté cominciare. Mi volsi in questa direzione, trascurando sempre di più l'attività clandestina.
Col fratello più giovane, Barin, organizza gruppi di guerriglia nel Bengala, sotto la copertura di società sportive o culturali. Invia anche un emissario in Europa, a sue spese, per studiare la fabbricazione di bombe. Quando Shri Aurobindo diceva «Non sono né un moralista impotente, né un debole pacifista», queste parole avevano un significato. Né Giovanna d'Arco, né Mazzini, né Washington erano apostoli della non violenza.
Quando nel 1920 il figlio di Gandhi verrà a Pondicherry a visitarlo, Shri Aurobindo risponderà con questa semplice domanda assai attuale.
Cosa fareste se domani ci invadessero dalle frontiere del nord?
20 anni più tardi, nel 1940, Shri Aurobindo e Mer prendevano pubblicamente posizione accanto agli alleati. Mentre Gandhi inviava una lettera aperta al popolo inglese, scongiurandolo di non prendere le armi contro Hitler e di usare contro il nazismo solamente la forza spirituale. Ecco cosa dice Shri Aurobindo sull'azione violenta.
La guerra e la distruzione sono un principio universale che governa non solamente la nostra vita materiale, ma anche la nostra esistenza mentale e morale. Appare evidente in pratica che nella sua vita intellettuale, sociale, politica e morale, l'uomo non può fare un passo avanti senza una battaglia. Una battaglia fra quello che esiste e vive e quello che cerca di esistere e di vivere. È impossibile, allo stato attuale dell'umanità e delle cose, avanzare, crescere, compiersi e nello stesso tempo osservare realmente e assolutamente il principio di innocenza che ci viene proposto come la più alta e la sola regola di vita. Non dovremmo distruggere con la guerra e nemmeno con la violenza fisica? Allora per difenderci dobbiamo adoperare soltanto le forze dello spirito? Benissimo. Ma in attesa che le forze dello spirito diventino efficaci, le forze demoniache degli uomini e degli stati schiacciano, demoliscono, massacrano, bruciano e violentano, come stiamo vedendo al giorno d'oggi. Potranno così agire indisturbate e senza ostacoli. E noi avremo probabilmente causato la distruzione di tante vite con la nostra astensione quanto gli altri con la loro violenza. Non basta avere mani pulite e anime senza macchia perché la legge della battaglia e della distruzione scompaia dal mondo. Bisogna prima che ciò che dà origine a questa legge scompaia dall'uomo.
Appare chiaro nel pensiero di Aurobindo che queste forze demoniache sono in ognuno di noi, fanno parte di noi, come un principio che ci domina, come una legge a cui ognuno di noi, ogni uomo della strada è incapace di sottrarsi. E per annientare queste forze non serve certo né l'inerzia né la non violenza né tantomeno la repressione.
In verità, l'inerzia produce molto più danno di quanto non lo faccia il principio dinamico della lotta, che almeno crea più di quanto non distrugga. Per conseguenza, Se si esamina il problema dell'azione individuale, quello di astenersi dalla lotta nella sua forma più visibile e dalla distruzione che inevitabilmente l'accompagna, ci darà probabilmente una soddisfazione morale, ma lascerà intatto il distruttore delle creature.
Tutta l'evoluzione del pensiero di Sri Aurobindo e del suo atteggiamento pratico di fronte alla guerra gira attorno al problema dei mezzi. Come colpire con sicurezza questo distruttore di creature, il divoratore, come lo chiamano i rishi vedici. Dice Sat Prem:
il problema non è più liberare l'India, ma liberare l'uomo. Avanzando nel suo yoga, Sri Aurobindo si accorgeva sempre più, per esperienza, che forze nascoste sono non solamente alla base dei nostri disordini psicologici, ma dei disordini mondiali. Ma se la nostra non violenza non abolisce il distruttore delle creature, le nostre guerre nemmeno avranno il potere di sopprimerlo, anche se può essere ancora necessario sporcarsi le mani. In mezzo al conflitto del 1914, Sri Aurobindo notava con forza profetica:
la disfatta della Germania non basta a estirpare lo spirito che si incarna nella Germania, che sfocerà probabilmente in qualche nuova incarnazione dello stesso spirito, altrove, in un'altra razza, in un altro impero, e bisognerà ancora una volta dare battaglia su tutta la linea. Mentre i vecchi dei sono ancora vivi, non serve molto schiantare o abbattere i corpi che li animano, perché questi dei hanno imparato molto bene a trasmigrare. La Germania abbatté il delirio di potenza napoleonico nel 1813 e frantumò i resti dell'egemonia francese in Europa nel 1870. Questa stessa Germania è diventata l'incarnazione di ciò che essa stessa aveva abbattuto. Il fenomeno può ripetersi su una scala formidabilmente più grande.
Sappiamo oggi che i vecchi dei sanno trasmigrare. Gandhi stesso osservava con tristezza poco prima della sua morte, dopo la liberazione dell'India:
il sentimento di violenza che abbiamo segretamente nutrito ricade su di noi e ci saltiamo alla gola quando si tratta di dividere il potere. Adesso che il giogo della servitù è scosso, tutte le forze del male sono risalite alla superficie.
Né la violenza né la non violenza arrivano alla sorgente del male. E in piena guerra, nel 1940, Sri Aurobindo prende pubblicamente posizione a favore degli alleati e perciò degli inglesi, esponendosi così alla riprovazione dei suoi compatrioti, perché è da quella parte che bisogna agire. Ma scrive anche:
voi credete che ciò che sta succedendo in Europa sia una guerra fra le potenze della luce e quelle dell'oscurità, ma questo non è più vero adesso di quanto non lo fosse nella Grande Guerra. È una guerra fra due specie di ignoranza. L'occhio dello yogi vede non solamente gli avvenimenti esteriori, ma le enormi forze che li precipitano in azione. Se gli uomini che combattono sono strumenti nelle mani dei capi di Stato e della finanza, questi a loro volta sono semplici marionette nelle grinfie di forze occulte. Quando si è presa l'abitudine di vedere le cose come realmente si svolgono nel retroscena, non si è più inclini a commuoversi per le apparenze, né ad aspettarsi il rimedio da cambiamenti politici o sociali o da cambiamenti istituzionali.